care compagne e cari compagni di scuola. Nell'attesa di riprendere il cammino in presenza sul percorso canonico di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo dei lumi, su consiglio di Jean de La Fontaine, come sapete, che resta in attesa di poter comparire dal vivo negli spazi fisici della nostra scuola, abbiamo cominciato a leggere una favola dove la sapienza poetica e filosofica è affidata agli animali, perché, come sappiamo fin dalla notte dei tempi, la favola, con la voce degli animali, parla agli umani per invitarli a riflettere sulla loro condizione esistenziale. Tete fabula narratur, ci ricorda La Fontaine, la favola parla di te, la favola parla di noi. Ma purtroppo gli umani, a causa della loro debolezza cognitiva e del loro istinto predatorio, hanno dimenticato che sono proprio gli animali, attraverso il genere letterario della favola, a raccontare in metafora la realtà delle cose di questo mondo. E Jean de La Fontaine in proposito ci ha consigliato di utilizzare la favola selvaggia, riscritta in lingua corrente, di un umanista rinascimentale di nome Filelfo, e di conseguenza abbiamo portato il testo di questo scritto nella nostra officina dell'apprendistato cognitivo per poterlo interpretare, facendo emergere i riferimenti letterari in esso contenuti, in modo che questa operazione di carattere ermeneutico ci consenta di tenere attivo nella nostra mente il funzionamento delle principali azioni mediante le quali si apprende: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. La Fontaine ci ha ricordato inoltre che la vera lettrice e il vero lettore è una persona che sa come andare incontro al pensiero scritto, in modo da far muovere la mente per sostenere il carico della scrittura, tanto nelle sue forme quanto nei suoi contenuti. La lettura, come tutte le persone dovrebbero sapere, è un'arte difficile da praticare, e sono capaci a leggere nel vero senso della parola solo le persone che sanno conoscere il significato delle parole chiave, che sanno capire la rilevanza delle idee cardine, che si sanno applicare metodicamente, che sanno analizzare i pensieri che il testo contiene, che sanno sintetizzare il contenuto del testo e che sanno valutare il grado di soddisfazione che hanno provato leggendo. Nello scorso itinerario, come ricorderete, abbiamo letto e commentato il terzo capitolo della favola di Filelfo, intitolata L'assemblea degli animali. Ebbene, nel luogo dove si sta tenendo questa grande assemblea, i rappresentanti più autorevoli degli animali stanno per prendere la parola per proporre una strategia efficace per reagire di fronte alla minaccia portata alla terra da parte del suo più giovane e intemperante colono, l'essere umano, che si è dimostrato il predatore più efficace e più nocivo di tutti, tanto da mettere a repentaglio la vita sul pianeta. E noi ora leggiamo il quarto capitolo della favola e nel corso della lettura ci fermeremo più di una volta a riflettere, perché leggere un testo corrisponde a un esercizio di ermeneutica, di interpretazione, di spiegazione, di chiarimento, di complicazione, di analisi, di sintesi, di esegesi, una competenza all'esegesi che in greco significa di lettura attenta. E un testo va sempre letto con grande attenzione, portandolo nell'ambito di un'officina di apprendistato cognitivo. Capitolo quarto. La strategia del topo. Se seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Forse pensava che dopo tanti secoli il suo momento era finalmente arrivato. Pensava che i topi sono le bestie che più delle altre non supplicano, non chiedono pietà, non si danno per vinte e vivono tenendosi lontane dalle illusioni, come dal mare aperto. Si sa che quando un'assemblea è ammutolita ed è assorta in pensieri contrastanti, basta poco a infiammarla se si sanno usare le parole giuste. E lui, il re dei topi, le parole le sapeva usare da milioni di anni. Non aveva niente da imparare dal linguaggio ridondante degli umani. Lo aveva studiato e nessuno tra gli animali conosceva la specie umana quanto lui. Per generazioni i topi avevano osservato e aspettato. Erano scesi di notte dalle cappe dei camini e si erano affacciati ai bordi delle culle. Erano saliti dalle cantine e avevano spiato le cene al lume incerto della candela, aspirando l'odore del lardo su cui veniva strascicata la polenta. Erano sbarcati dalle navi per conquistare gli stessi mondi che conquistavano gli umani. E in questi mondi avevano quasi sempre portato la peste, l'epidemia. Ma erano sempre stati sconfitti e relegati nel mondo sotterraneo, tra i rigagnoli delle fogne, nelle fosse di scarico, nei bidoni dell'immondizia, sempre scacciati dal trono che per intelligenza, rapidità, adattabilità sarebbe loro spettato. Adesso, guardate sul punto 1 del repertorio, ci fermiamo a riflettere su ciò che emerge dal testo che stiamo leggendo. Sappiamo che la scrittura si presta ad essere esaminata per potersi manifestare in tutta la sua pienezza. Guardate, in greco questa situazione corrisponde alla parola alfabetofania, un termine che non vi è nuovo, no? Puntiamo quindi l'attenzione sulla frase iniziale del capitolo 4 della favola di Filelfo. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Beh, si sa che la comparsa dei topi porta sempre scompiglio, no? Quando in una casa diceva c'è un topo, ma c'è un topo lì, va. In questo caso l'immagine del re dei topi dovrebbe anche far risuonare nella nostra mente brani musicali, ma procediamo con ordine, facendoci carico della scrittura. L'espressione il re dei topi la si trova nel titolo di una fiaba, Schiaccianoci e il re dei topi, e prevedo che questo titolo faccia emergere segmenti di conoscenza nella vostra mente. Ebbene, questa fiaba è inserita in una raccolta che a suo tempo ha avuto molto successo tra le lettrici e i lettori e oggi sembra caduta nell'oblio, sebbene, guardate, in Italia sia stata, insieme ad altro materiale, ritradotta e ristampata lo scorso anno, nel 2020. E questa raccolta, pubblicata per la prima volta in 4 volumi a Berlino tra il 1819 e il 1821, si intitola I fratelli di Serapione o I confratelli di San Serapione e contiene racconti e fiabe composte da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, un personaggio che avrete senz'altro sentito nominare per diverse ragioni. Abbiamo anche incontrato qualche anno fa sul territorio del romanticismo questo personaggio. Chi non abbiamo incontrato in questi anni? Hoffmann che è nato a Königsberg nel 1776, cioè nella città di Kant, guardate, dove ha seguito anche un corso universitario tenuto dal grande filosofo. E Hoffmann è morto poi a Berlino nel 1822 all'età di appena 46 anni. Ebbene, Hoffmann, al di là del suo lavoro di giurista, sebbene non continuativo, Hoffmann si è laureato in giurisprudenza e ha lavorato da magistrato nell'amministrazione prussiana, e oltre che da giurista ha lavorato anche ad altri livelli, è stato un critico a livelli creativi, soprattutto è stato un critico musicale, un prolifico compositore, che aggiunge ai suoi nomi quello di Amadeus in onore di Mozart, che lui venera. Hoffmann ha scritto 11 opere, 11 melodrammi, delle quali quella che dal 1816 ha avuto più successo si intitola Undine, Ondina, tratta dal racconto omonimo del suo amico Friedrich de la Motte Fouquet. E forse ne avrete ascoltato qualche brano, perché qualche anno fa abbiamo incontrato quest'opera e anche de la Motte Fouquet. Inoltre Hoffmann è stato un regista teatrale, un pittore, un disegnatore satirico e un fecondo scrittore, un esponente di spicco del romanticismo. La figura di Hoffmann è veramente poliedrica, e dal punto di vista letterario, benché come scrittore sia stato attivo solo negli ultimi anni della sua vita, si rivela un artista particolarmente creativo, diventando famoso in tutta Europa, non ricco, si dice spesso ricchi e famosi, ma Hoffmann è diventato famoso, ma non ricco, perché è coerente con l'atteggiamento romantico, è morto in assoluta povertà. Ora, il tema fondamentale della produzione artistica di Hoffmann, tanto come scrittore quanto come compositore, è quello dello sdoppiamento tra il mondo dell'interiorità e quello dell'esteriorità, è quello della dissociazione tra il mondo della realtà e quello del sogno. Hoffmann, nei suoi racconti e nelle sue fiabe, descrive minuziosamente la realtà concreta, fino a farla risultare qualcosa di inconcepibile, di assurdo, di artificioso, mentre i sogni e le magie appaiono come aspetti assolutamente naturali e ovvi dell'esperienza umana. Infatti, la persona vive trasfigurando costantemente la realtà, non è forse vero? Che la persona vive costantemente aprendo la propria mente al sogno. Noi la realtà cerchiamo di trasfigurarla, no? Per quanto è possibile. E quindi il suo stile incarna perfettamente lo spirito romantico e ha influenzato molte scrittrici, scrittori e filosofi, sia tedeschi che francesi che russi. E il particolare umorismo di Hoffmann è stato utilizzato largamente anche da Luigi Pirandello nel comporre le sue novelle teatrali. Allora, per avere un quadro più ampio della vita e dell'opera di Hoffmann, potete, rendendo operative le azioni del conoscere, del capire e dell'applicare, consultare l'enciclopedia e navigare in rete, in modo da analizzare, sintetizzare, valutare il carico dei dati e delle notizie a vostra disposizione. C'è un oggetto presente in casa vostra che vi accompagna nel tempo, magari fin dall'infanzia, e che come se si animasse, ogni tanto vi parla, stabilendo con voi un dialogo? Scrivete quattro righe in proposito. Noi, ci ricorda Hoffmann, siamo in grado di trasfigurare la realtà, e di aprire la nostra mente al sogno, quindi approfittatene. Naturalmente in questo caso la memoria gioca un ruolo fondamentale in questa operazione, perché sogno e memoria sono contigui. Guardate, da qui dove in questo momento mi trovo, sto vedendo, e lo guardo, il mio cestino di quando andavo all'asilo, quasi un secolo fa, nel quale, se lo apro, ci sono tra l'altro altri oggetti di vecchia data. Sapete qual è la prima cosa che in questo momento particolare mi dice? Vedo Suor Ada, chissà che cosa direbbe, ma queste sono le mie quattro righe di compito. Scrivete le vostre. Noi, ci ricorda Oppa, siamo in grado di trasfigurare la realtà e di aprire la nostra mente al sogno e di far funzionare la nostra memoria. Approfittatene. Ma torniamo a Il Re dei Topi, per dire che la raccolta di racconti e di fiabe, 30 in tutto, di Hoffmann, intitolata I fratelli di Serapione o I confratelli di San Serapione, porta questo titolo particolare e curioso perché l'autore costruisce una cornice in cui inserisce i suoi testi, immaginando di far narrare le novelle e le fiabe da lui composte da sei suoi amici, che si riuniscono ogni tanto a questo scopo e che hanno preso come protettore San Serapione. L'eremita Serapione è il titolo del primo racconto della raccolta e merita di essere letto. Ve l'ho detto che questa raccolta è Il Fratelli di Serapione, è stata ritradotta, ristampata, tanto c'era una traduzione ormai invecchiata nel tempo, proprio lo scorso anno, da Lorma editore. E quindi compagni di San Serapione e dell'eremita Serapione si sono riuniti per la prima volta il giorno della sua festa. E voi vi chiederete: quale giorno? Non si sa. Vi starete anche domandando: ma che razza di santo sia? Cioè, che santo sia San Serapione? Attenzione, perché se fate una piccola ricerca sulle enciclopedie e sulla rete, potete scoprire che i santi di nome Serapione sono un certo numero: Serapione di Alessandria, Serapione di Smuis, Serapione di Antiochia, Serapione di Catania, Serapione il Sindonita. Ebbene, a quale di costoro si rifanno i confratelli dell'eremita Serapione? Questo non lo sappiamo, ma ciò che conta è l'idea virtuosa che dobbiamo coltivare. Guardate, noi dobbiamo allargare le nostre conoscenze geografiche sulla vita delle sante e dei santi, perché se ne trae vantaggio in funzione dell'esercizio della lettura, sapete, in quanto, pensateci un po', molte figure di sante e di santi ricorrono spesso in ambito letterario ed è utile non lasciarsi cogliere impreparate e impreparati, e bisogna andare a documentarsi, perché spesso rappresentano delle metafore fondamentali per capire il testo. Tre dei sei confratelli di San Serapione, Otamar, Vincenz e Sylvester, sono amici reali di Hoffmann, che lui trasforma in tre personaggi simbolici. Ottamar diventa l'appassionato musicofilo Theodor, Vincenz l'incontentabile Lothar, creatore di favole fantastiche, e Sylvester, il bizzarro Cipria, che colleziona casi umani che escono dal normale. E Hoffman li usa per evidenziare tre diversi aspetti della sua complessa personalità. Schiaccianoci e il re dei topi è una delle fiabe più celebri della raccolta I fratelli di Serapione, e probabilmente ne conoscete anche la trama o parte di essa. Hoffman racconta che in casa della famiglia del dottor Silberhaus è tutto pronto per il cenone di Natale, e lo zio Drosselmeier, un nometto molto dotato per la meccanica, arriva alla festa con i regali, in particolare per i due bambini di casa, Fritz e Marie. Fritz riceve in dono i soldatini di piombo, Marie uno schiaccianoci a forma di ussaro dallo sguardo malinconico. Quando finita la festa tutti vanno a letto, Marie indugia nella camera dei giocattoli e allo scoccare della mezzanotte i giocattoli prendono vita e, condotti da Schiaccianoci, che dimostra di essere di più di un semplice giocattolo, ingaggiano una battaglia con una legione di topi guidati dal loro re, e di conseguenza la storia si amplia e si complica. Se non ricordate la trama accattivante e complessa in tutti i suoi particolari della fiaba Schiaccianoci e il re dei topi, potete leggerne il testo che trovate in biblioteca, appunto nel volume della raccolta I fratelli di Serapione, e così potrete prendere atto di come Hoffman sia abile a far entrare una fiaba dentro l'altra. Prendere atto, portando un testo all'interno di un'officina di apprendistato cognitivo, dei meccanismi della narrazione, ci permette di diventare lettrici e lettori più competenti. Ma più si legge e più l'esercizio della lettura rivela interessanti paesaggi intellettuali. Questa fiaba di Hoffman, come probabilmente avete intuito, ha ispirato a uno scrittore che tutti voi conoscete, Alexandre Dumas père, Alessandro Dumas padre, 1831-1870, uno dei tanti suoi racconti per bambini, intitolato Histoire d'une casse-noisette, la storia di uno schiaccianoci, ma veramente in francese noisette è la nocciola, quindi noi vogliamo schiacciare, i francesi vogliono schiacciare per prima la nocciola, noi schiacciamo la noce, tutti e due questi frutti sono ottimi per la circolazione, quindi consumateli sistematicamente, non troppi perché non bisogna esagerare. Ora, questo racconto io ho cercato, ma non mi risulta sia mai stato tradotto in italiano, voi forse potete trovare di meglio, ma e guardate, andiamo avanti nella riflessione, perché è da questo racconto che il musicista russo Piotr Illich Tchaikovsky, che voi conoscete bene, 1840-1893, ha tratto ispirazione per comporre le musiche del ballo in due atti e tre scene intitolato Schiaccianoci, Casse-Noisette in francese. Ed ecco perché all'inizio di questa riflessione abbiamo detto che l'immagine del re dei topi avrebbe dovuto far risuonare nella nostra mente attraverso le opere di Hoffmann, brani musicali sia molto conosciuti come quelli dello Schiaccianoti di Tchaikovsky, che meno conosciuti, sebbene degni di attenzione. Sì, perché le opere di Hoffmann hanno ispirato la composizione intanto di un ciclo di pezzi per pianoforte dal titolo Kreisleriana di Robert Schumann. Indagate in proposito sull'enciclopedia e sulla rete, da che cosa deriva il titolo Kreisleriana? Beh, andate a cercare, mettetevi in ricerca. E poi le opere di Hoffmann hanno favorito la composizione di un'opera fantastica in 5 atti di Jacques Offenbach, intitolata appunto I racconti di Hoffmann. E c'è anche un film da vedere in proposito, un film girato nel 1951 con lo stesso titolo, un film che è stato premiato non lontano appunto Festival di Cannes per la produzione, 3 racconti di Hoffmann interpretati con 3 colori diversi. È interessante andare a vedere questa operazione. E inoltre un racconto omonimo di Hoffmann, tratto dalla raccolta I fratelli di Serapione, ha ispirato la composizione dell'opera teatrale Il sorteggio della sposa, da parte di un altro compositore italiano molto importante, forse poco conosciuto, Ferruccio Busoni. Lo conoscete, andate a conoscerlo più da vicino. Guardate, Robert Schumann, Jacques Offenbach, Ferruccio Busoni si fanno carico della scrittura di Hoffmann, tanto da farla sciogliere in musica. Anche Hoffmann è un musicista, quindi vedete c'è un'operazione, come dire, tautologica, si potrebbe dire così. E ora riprendiamo a leggere il testo del 4° capitolo della favola di Filelfo e sentiamo che cosa ha da dire il re dei topi quando, con uno squittio che sembra un ruggito, comincerà a parlare in assemblea. Uomini e topi. Questo, da che le due specie erano comparse sulla terra, era stato il vero duello. Ora il re dei topi aveva l'occasione di vincerlo, questo duello. Il suo esercito era il più grande, i suoi generali erano accanto a lui proprio in quel momento. Le guerre portano la peste e in passato il popolo dei topi aveva avuto molte occasioni per assecondare questo fenomeno. Nel ruscello torbido le loro sagome plumbe affioravano appena dal pelo dell'acqua, le loro code sottili come baionette si rizzavano nervose, i loro denti affilati come pugnali nel fodero delle bocche serrate erano pronti a mordere l'occasione. Legioni e legioni. Scattò velocissimo il topo regale e prima che chiunque potesse fermarlo raggiunse il seggio e nel silenzio generale il suo squittio parve un ruggito. Peste! Ci vuole la peste! Ne abbiamo di ogni tipo, nera, bubonica, polmonare, per limitarci a quelle cui gli umani hanno dato propriamente questo nome, ma sapete tutti che noi, il popolo dei topi, disponiamo di un vasto catalogo e ben sperimentato. La nostra rete mondiale assicura serietà e rapidità. Da millenni diffondiamo epidemie con efficienza ed efficacia. abbiamo sempre garantito un significativo decremento della comunità umana. Con la peste Antonina, solo per citare un esempio di cui siamo ancora particolarmente orgogliosi, abbiamo diminuito del 40%, secondo le stime più caute, la popolazione e causato, e lo dico senza falsa modestia, la caduta dell'impero romano. Abbiamo con rigore metodo ridotto la demografia del Medioevo occidentale a una cozzaglia di manieri e catapecchie, senza dare agli umani di quelle regioni la possibilità di ricreare uno Stato. Le nostre gesta sono state descritte dai loro massimi storici, cantate dai loro più grandi poeti, hanno ispirato le trame dei loro più celebri romanzi. E ora, guardate sul punto 2 del repertorio, prima di continuare ad ascoltare l'intervento drammatico del re dei topi, la coppia di parole uomini e topi ci porta ancora nel territorio della letteratura, come appunto appena ricordato il re dei topi, e prevedo lo abbiate intuito. Ora, a causa degli avvenimenti che ultimamente hanno caratterizzato la vita politica e sociale degli Stati Uniti d'America, le commentatrici e i commentatori hanno spesso evocato il ruolo che ha avuto la letteratura nel dare un senso alla storia di questo grande paese. Per giunta, ieri notte è morto a 102 anni Ferlinghetti, che noi ricordiamo con simpatia e con ironia. E molte sono state le citazioni che hanno riguardato anche un autore che sembrava quasi dimenticato, John Steinbeck, uno scrittore legato alla coppia di parole uomini e topi, perché questa dicitura corrisponde al titolo di uno dei suoi romanzi più significativi. John Steinbeck è nato in California nel 1902 ed è morto a New York nel 1968 ed è stato uno scrittore molto noto nel secolo scorso, autore di molti romanzi e racconti, il testo dei quali è stato spesso reso in sceneggiature teatrali da lui stesso e cinematografiche da lui stesso e da noti registi. A John Steinbeck nel 1962 è stato conferito il premio Nobel per la letteratura ed è considerato uno dei principali esponenti, questa è la motivazione con cui ha ricevuto il premio, della cosiddetta generazione perduta, alla quale appartengono quelle scrittrici e quegli scrittori che hanno raccontato una crisi sociale drammatica che ha avuto il suo epicentro nella grande depressione economica del 1929, che oggi evochiamo spesso di fronte alla grave emergenza mondiale che stiamo vivendo. Ora, per saperne di più sulla vita, sull'opera di John Steinbeck, potete, utilizzando le azioni del conoscere, del capire, dell'applicare, consultare le enciclopedie, navigare in rete in modo da analizzare, sintetizzare e valutare il carico dei dati e delle notizie a vostra disposizione per poterle utilizzare al meglio. E poi in biblioteca trovate i romanzi di Steinbeck che per i messaggi trasmessi, per i simboli rappresentati e per la filosofia umanitaristica che mettono in evidenza, sono tornati di attualità. Noi adesso, fedeli al dettato testuale della favola di Filelfo, ci occupiamo brevemente del romanzo intitolato Uomini e topi, un romanzo breve che, sebbene scritto in modo narrativo, possiede la struttura di una tragedia e il testo sembra suddiviso in atti teatrali e difatti lo scrittore ne ha fornito anche una trasposizione per le scene, c'è anche un omonimo film girato una prima volta nel 1939, riproposto nel 1992 e ancora riproposto recentemente nel 2015, vuol dire che qualche cosa significa questo testo. Questo romanzo è stato pubblicato a New York nel 1937, nel corso di un decennio caratterizzato negli Stati Uniti da una presa di coscienza sul tema dell'ingiustizia sociale, dalla fioritura di una cultura di sinistra e da una vasta produzione narrativa in chiave realistica di denuncia e di impegno politico. John Steinbeck è stato capace di creare un genere al quale è stato dato il nome di realismo poetico, uno stile che lui utilizza per rappresentare una provincia che non era ancora entrata nella tradizione letteraria americana, la California, dei contadini e dei braccianti, costretti a viaggiare in cerca di lavoro, accettando condizioni di sfruttamento pur di sopravvivere. Mi pare che sia un tema sempre di attualità questo. Ora, questo ambiente caratterizza quasi tutti i romanzi di Steinbeck, anche perché da giovane è stato il terreno della sua esperienza personale che emerge nella storia dell'adolescente Jody nel romanzo Il Cavallino Rosso e nella storia corale della vita dei poveri in California narrata in quella che viene considerata la sua opera più significativa, il romanzo intitolato Furore, che probabilmente avrete letto, ma in lingua originale un grappolo d'ira, Furore nella traduzione italiana. Naturalmente anche la storia di Uomini e topi ambientata in una fattoria di un ranch della California centrale dove sono venuti a cercare lavoro braccianti, due personaggi formidabili dal punto di vista letterario, due allegorie, George e Lenny. Lenny è un gigante alla forza notevole dal cervello infantile, è un omone che ragiona come un bambino, è affetto da un ritardo mentale che lo ha reso non cosciente della propria forza, sebbene sia provvisto di un animo molto buono e remissivo. Con la pressione delle dita Lenny uccide spesso involontariamente piccoli animali, topi e cagnolini che lui ama accarezzare, poi soffre molto per non essere stato capace di misurare la propria forza. George lo assiste, lo tutela, personaggio allegorico di grande significato, e si impegna a compensare lo svantaggio dell'amico guidandolo e cavandolo dai guai che spesso senza volere Lenny si procura a causa della sua forza incontrollata, e soprattutto lo conforta col miraggio di una piccola fattoria tutta loro che potranno avere un giorno lavorando sodo. E Lenny ha nel compagno una fiducia cieca e deferente, nel stesso personaggio istituzionale un po', e obbedisce sempre ai suoi ordini e ne ricorda a memoria ogni parola. Così George e Lenny, aggrappandosi l'uno all'altro, resistono allo sfruttamento che subiscono nel duro lavoro californiano, nel duro mondo californiano del lavoro bracciantile. Ma un giorno, la provocante e inquieta moglie del prepotente figlio del padrone della fattoria decide di attirare l'attenzione di Lenny su di sé. E qui la narrazione si avvia verso una tragica conclusione che potete scoprire che forse già conoscete, o se non la conoscete potete scoprirla leggendo il testo di questo romanzo fino in fondo. Il romanzo Uomini e topi di John Steinbeck si legge magari nella storica traduzione di Cesare Pavese del 1938, non solo per conoscere una storia che si svolge secondo i ritmi della tragedia, ma anche per capire come un racconto reso mediante una scrittura poetica possa diventare un simbolo idoneo a denunciare un sistema che procura sofferenza e ingiustizia, rendendo degradata la condizione umana. Ed ecco perché la scrittura di John Steinbeck è paradossalmente tornata in auge durante i 4 anni di presidenza di un irresponsabile, e che serva ovunque da vaccino contro l'intolleranza. E ora torniamo sul testo del capitolo 4 della favola di Filelfo per continuare ad ascoltare l'intervento drammatico del re dei topi a nome del suo popolo. Nel silenzio generale il re dei topi continuò il suo intervento, consapevole del fatto che gli endemici conflitti tra gli umani hanno sempre favorito la missione del suo popolo. La guerra, le guerre portano la peste, e di questo il popolo dei topi ne aveva memoria, e in passato infatti aveva avuto molte occasioni per assecondare il fenomeno. Le nostre gesta, disse il re, sono state descritte dai massimi studiosi di storia, sono state cantate dai più grandi poeti e hanno ispirato le trame dei più celebri romanzi. Tutti sanno bene che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce, e che verrà il giorno in cui sventura e insegnamento degli umani, la peste sveglierà i suoi sorci per mandarli a morire in una città felice. Il re dei topi, che ormai sentiva di avere l'assemblea in pugno, si avviò alla conclusione. Io vi dico, fratelli, lasciateli a noi. Ci avete impedito negli ultimi secoli di agire, lasciandoci diffondere, non senza frustrazione, solo malattie minori, umilianti, come la leptospirosi o la salmonella. È tempo di darci pieni poteri. Io vi garantisco un umano morto per ogni animale morto. Come dicono loro, occhio per occhio, concluse strizzando il suo, dente per dente, sorrise scoprendo i suoi denti, robusti e taglienti. Beh, ora guardate sul punto 3 del repertorio. Nel corso della sua testimonianza, il re dei topi fa sì che emergano due concetti legati ad un tema drammatico e molto trattato nella storia della letteratura. Ha ragione il re dei topi: il tema dell'epidemia di peste. Le guerre portano la peste e i guerrieri non se ne ricordano mai, se non in seguito, quando anche i vincitori si sono contagiati e fanno la fine degli sconfitti. Storia della guerra del Peloponneso, queste parole. Ma mentre gli sconfitti magari sono morti onorevolmente combattendo in battaglia, i vinti muoiono in modo disonorevole per l'epidemia. E il bacillo della peste non muore né scompare mai. Ebbene, queste due citazioni presuppongono, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, una lunga riflessione, alla quale noi ora possiamo solo dare l'avvio per il poco tempo e l'esiguo spazio che in questo itinerario abbiamo ancora disposizione, ma prossimamente, presumibilmente fra 15 giorni, potremo e dovremo ampliare questa riflessione in modo che possa fungere da vaccinazione intellettuale. Altrimenti, come potremmo dire dal cuore della nostra officina di apprendistato cognitivo che lo studio è cura? E quando mai si pensa a far sviluppare anticorpi contro il degrado cognitivo? Ora, voi sapete che Lucrezio, alla fine del sesto libro del De Rerum Natura, un'opera che abbiamo già citato in questo percorso, ma Lucrezio è Lucrezio, e studiato in questi anni, descrive con uno straordinario realismo le conseguenze della spaventosa epidemia di peste che colpisce Atene. E così facendo presenta per la prima volta uno scenario a cui è stato dato il nome di trionfo della morte. Guardate, questa dicitura che investe la storia della letteratura, della musica, delle arti figurative e del pensiero umano è stata più volte utilizzata per descrivere il panorama pandemico contemporaneo. Noi l'abbiamo vissuta, la stiamo vivendo in prima persona, tutti noi, questa scena, questo grande scenario presente nella storia della cultura. Lucrezio mette in versi un avvenimento, l'epidemia di peste che ha colpito Atene nel 430 avanti Cristo, un avvenimento già raccontato dallo storico Tucidide, 460-400 circa avanti Cristo, nel secondo libro della sua Storia della guerra del Peloponneso, l'abbiamo citata poco fa, un'opera che abbiamo incontrato più volte in questi anni di scuola. Ma Lucrezio pone la sua scrittura al di fuori di qualsiasi collocazione cronologica. Scrive anche per noi, per l'esperienza che stiamo vivendo. Beh, volete che la risposta a questa domanda non sia affermativa? Perché non è tanto il resoconto storico che a Lucrezio interessa, quanto far uso della sapienza poetica a scopo educativo. Beh, io penso che Lucrezio abbia detto, beh, quelli che verranno dopo poi impareranno qualcosa. Stiamo parlando del trionfo della morte, se no ci sarebbe da ridere. Come lettrici e lettori attenti, esegeti, ermeneuti, dobbiamo sapere che non è possibile fare un confronto tra la grandiosa, tragica descrizione del poeta latino Lucrezio e l'asciutto ed essenziale resoconto in prosa dello scrittore greco Tucidide. I generi letterari con cui Tucidide, storico di età antica, e Lucrezio, poeta ellenistico, trattano questo tema sono diversi, ma c'è congruenza su una serie di elementi trattati da questi due grandi autori, elementi che accompagneranno sempre il tragico racconto di ogni epidemia, compresa la pandemia che stiamo vivendo. Le biblioteche sono funzionanti e potete quindi, se non è già presente nelle vostre librerie domestiche, procurarvi il volume del De Rerum Natura, La Natura, di Lucrezio, in modo da leggere 48 versi del libro sesto del poema, dal verso 1138 al verso 1286. Lucrezio ha portato il drammatico argomento dell'epidemia, descritto in 150 versi, nell'ambito della storia del pensiero umano, mettendo in evidenza tutti i temi di carattere esistenziale che scaturiscono dal procedere di questo evento, che diventa una grande metafora dell'impotenza umana e una straordinaria allegoria del trionfo della morte. L'impotenza umana data molto spesso dall'ignoranza, quasi sempre dall'ignoranza, certamente dall'ignoranza. Il realistico racconto lucreziano dell'epidemia, di cui siete invitate e invitati a leggere almeno i 48 versi iniziali, si colloca fuori, abbiamo detto, dalla cronologia, perché allora come oggi l'umanità è vittima di questa tragedia in modo simile. Oggi come allora, di fronte allo scatenarsi delle forze della natura, la persona si trova inerme, con le stesse paure, con le stesse viltà, con gli stessi atti di eroismo di cui è solita dar prova quando è chiamata a far fronte alle necessità più gravi. Con lucido realismo Lucrezio passa in rassegna i vari momenti della malattia, i suoi sintomi, le sue conseguenze, non trascura la visione dei corpi straziati in cui è scomparsa ogni traccia di umana dignità. Per Lucrezio è nei momenti di estrema gravità che, caduta la maschera, guardate dal punto di vista letterario i termini peste o epidemia e maschera sono spesso associati, si può vedere il vero volto dell'essere umano e quindi la sua diagnosi della situazione tende sempre a spostarsi dall'esteriorità all'interiorità per cogliere quelle che sono le reazioni della persona di fronte a un tremendo flagello, e dal punto di vista letterario mette in evidenza come anche i termini peste o epidemia e corruzione siano sempre associati. Lucrezio racconta l'epidemia per compiere una realistica riflessione sul rapporto tra la disgregazione sociale e la solidarietà umana, e vuole ammonire le lettrici e i lettori perché anche di fronte ad un fatto ineluttabile come la pestilenza non perdano la loro ragionevolezza e la prudenza e la sensatezza e l'equilibrio. Lucrezio vuole spronare la persona a riflettere su come si debba reagire quando l'umanità è vittima di un destino che sembra volerla schiacciare, e soprattutto vuole spingere la persona a riflettere sul fatto ben più tragico che molti membri di quella che dovrebbe essere la comunità umana non sanno deporre, neppure in momenti così nefasti, la propria perfidia e la propria meschinità, senza volersi aprire alla solidarietà. Non sappiamo se il poema di Lucrezio doveva concludersi in questo modo, ma oggi il fatto che il sipario si chiuda su questo scenario con la grandiosa descrizione dell'epidemia assume un significato straordinario. Forse Lucrezio, arrivato a questo punto della composizione, si è reso conto che il suo poema poteva risultare completo proprio attraverso il gioco poetico dell'antitesi. E se così è stato, lui deve essersi rallegrato. Che cosa significa che il De Rerum Natura risulta completo attraverso il gioco poetico dell'antitesi significa, lo ha capito bene l'eclettico Cicerone che ha pubblicato l'opera per primo, che è possibile vedere nel racconto conclusivo dell'epidemia un'antitesi nei confronti della scena iniziale del poema. Il poema di Lucrezio, forse non ve lo ricordate, ma potete facilmente accertarvene, inizia con un episodio dedicato a Venere, la dea dell'amore e della fecondità, come se all'iniziale inno alla potenza fecondatrice, il fenomeno che è alla base della vita, dovesse corrispondere questo terribile canto sulla pandemia, dedicato alla morte. Lucrezio ama questi parallelismi, questi contrasti tra prologhi ed epiloghi, perché così, ci ricorda spesso nei suoi versi, è così che funziona l'umana esistenza. E allora ci domandiamo, sapremo far tesoro dell'epilogo per scrivere un nuovo prologo? Avremo una visione, come si usa dire oggi? E ora leggiamo la parte finale del quarto capitolo della favola selvaggia di Filelfo. Il topo non fece in tempo a godersi gli applausi che stavano cominciando a levarsi da alcuni settori dell'assemblea, ed ecco che una grande ombra roteante si proiettò sul parlamento degli animali, oscurando a tratti il sole. Planando con grazia antica, scese dal cielo turchese la feroce aquila reale. Il topo ebbe un riflesso di terrore e, dimenticando il decreto di sospensione della legge di natura, si nascose, ratto come il suo nome, dentro una felce. Stringendosi con gli artigli alla pietra del seggio, l'aquila ruotò il capo guardandosi attorno, aspettando che, tornato il silenzio, potesse prendere la parola. E allora, per ascoltare l'intervento dell'aquila, della regina dei cieli, non perdete la prossima tappa di questo percorso. Vi invito ad esercitarvi rileggendo il testo del quarto capitolo della favola di Filelfo, e poi vi esorto a fare il compito come richiesto da ogni punto del repertorio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito. Ci risentiamo prossimamente, presumibilmente fra 15 giorni, per compiere il quinto itinerario di questo percorso e per continuare a studiare insieme, in attesa di poter riprendere a viaggiare in presenza, perché lo studio è cura. E infine un abbraccio a tutte e a tutti voi nell'ambito di quel significativo paradosso che consiste nel mantenere le distanze restando uniti. A risentirci.